Il testo è tratto dal libro Quaderni, dal 1945 al 1950 di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Marzo 1949. Il parallelo tra le due passioni. Quarta parte di 5. Ma torniamo agli amici laici che non chiedono segno per crederti, come a me non lo chiesero, ai veri amici fra i laici, fra costoro che non sono Tempio e Gerusalemme, ma i giusti sparsi per ogni dove, o gli ansiosi di giustizia, ed io li trovai in verità più numerosi in Samaria e in Sirofenicia, presso i Romani, che non fra i Giudei. Tu trovi quello che io trovai. Rispetto, sincerità nell'amore, o nel non amore, che però non si fa odio, desiderio di nutrirsi della parola per averne luce e convertirsi al Signore, e agli smarriti che tornano al pastore, lupi che si fanno agnelli, ciechi che rivedono la luce perduta. Lampade spente che più forte fiammeggiano illuminando. Questi gli amici laici, per tuo conforto. Il tuo pensiero pensa: e perché allora non affidarmi a loro? Perché farmi conoscere queste ultime dolorose esperienze? Ascolta. Delle anime mi sfidarono più di una volta, dicendo in cuor loro: Dio vuole questo e minaccia cose penose se non si fa ciò che egli ci chiede. Ebbene, io faccio ciò che più mi piace. Non credo e non cedo. E schernirono Dio. Altre anime dissero: Da questo fatto straordinario, venuto in mia mano, a me verrà lustro. E insuperbirono. Altre ancora, e io, con questo mezzo, ho cercato di guarire dal loro razionalismo che sterilisce nel loro spirito le virtù infuse e di doni paraclite e la grazia di stato, tanto grande. Fecero di ogni mia luce oggetto di analisi. Scrutarono non alla luce delle fiamme della carità, ma con lo smorto e freddo raggio della loro scienza umana e del loro razionalismo, della loro scienza, fecero baluardo alla mia sapienza, che voleva entrare in loro a rivivificarli, e del mezzo salutare fecero un male. Ma non potranno rimproverarmi di non aver tutto compiuto per il loro bene. Come feci con Giuda e altri ancora a me infedeli, per 3 anni meno pochi mesi, io ho cercato di ricondurli alla giustizia e soprattutto alla carità, allo scopo di perdonarli delle loro antiche e ripetute presunzioni i primi, delle loro stolte superbie i secondi, delle loro ribellioni i terzi, perché è ribellione ancor più grave questa di non voler accettare i consigli del Verbo, perché, analizzandoli con la lente opaca del loro razionalismo, li hanno trovati stolti e da non tenersi in conto, così come poi hanno giudicato altri consigli e ordini ai quali dovevano piegare per non dare scandalo ai piccoli del gregge. Tanta ribellione li trasse a mancare gravemente in 4 su 10 comandamenti di Dio, a mancare verso la Chiesa e la regola, a mancare verso la duplice carità, quella verso me, chiamato Satana che ti istiga, e verso te, chiamata insatanassata. Io perché denuncio le loro male azioni, tu perché non pieghi alle loro voglie. Sapevo che la mia misericordia non avrebbe dato frutto. Il terreno loro era ingombro di troppe cose perché la mia bontà potesse attecchirvi santificandoli. Ma come ebbi pietà fino all'estremo per Giuda, così la ebbi di loro, perché non dicessero: se Dio ci avesse aiutato. Inutile l'aiuto di Dio, se l'uomo non lo accoglie. E questo mio aiuto a loro, a che è valso? A nulla, perché non fu accolto. Anzi, la loro anima, in luogo di uscire da se stessa per unirsi e trasformarsi in me, e così potentemente li aiutavo, si è sempre più chiusa e inabissata, separata da me. Sempre più uomini e sempre meno Cristi sono divenuti, più la mia paziente bontà si manifestava loro. Potevo impedirlo? Io lascio l'uomo libero di agire, pronto ad aiutarlo se volge al bene. E ho lasciato essi pure liberi di agire. E per impedire che le loro accuse e quelle di tutto l'ordine verso te, volubile, insincera, demente, fruttatrice, impulsiva e altro ancora, abbiano parvenza di verità, ho giudicato cosa necessaria lasciarli scendere sino in fondo. In tal modo s'è separato l'oro dall'orpello e la verità su te e su loro si fa netta. E nessuno, che giusto sia, potrà credere che tu abbia tradito loro e l'ordine, perché malata di mente, di morale, di spirito, come viene detto. Ma si dirà dai giusti che hai dovuto agire per difendere Dio, la Chiesa e la tua anima e l'opera con essa, ora che la loro discesa è in un abisso, e sarebbe illecito a chi che sia, per le azioni che da esso si compiono, ha dato la misura della loro morale. In verità, la bassezza alla quale sono pervenuti supera la bassezza umana, è già fusa a bassezza extraumana, perché se ciò che essi hanno fatto è disonorevole per ogni uomo, verità, compiuto da essi, più che disonorevole, diviene sacrilego, e per l'autore, e per la materia. E che avevo detto il 21 di novembre? Sarà tolto sacca e bordone, lasceremo Gerusalemme per Efraim. Era chiaro avviso, e avrebbero dovuto capire se si fossero esaminati umilmente. Ma, ad udito mosso solo da umanità, quelle parole ammonitrici ebbero valore di spinta ad accelerare le loro azioni non buone. E come compresero le altre per dopo una inderogabile sentenza della Chiesa? Come utile appiglio a portare a compimento il loro disegno, che rivela come non compresero mai la vera natura dell'opera. E tanto li fece folli questa bramosia di fare che, per convincerti al loro disegno, senza pietà per la ferita che ti davano, giurarono essere condanna per te e l'opera, ciò che tale non è per te e l'opera. Tu, disorientata dal mio e dal loro parlare, guardasti al tuo maestro e ne accogliesti la parola, benché incomprensibile ancora al tuo spirito tramortito di dolore e stupore. Quasi cieca la tua mente per il dolore e per le loro sottili parole, ma per lo spirito che carità mantiene veggente e fidente, non errasti nel seguire l'amico vero, e ora sai dove ti conduceva. Alla conoscenza più amara, alla prova più forte, ma necessarie ambedue. Quasi cieca te, al punto da vedere soltanto il bagliore intenso del vero, senza poterlo decifrare, ma sufficiente però a mantenerti nella giusta via durante la temporanea cecità. Essi, involutamente ciechi, ciechi totali al punto da aver cieco anche il pensiero, sino a dire buono ciò che è non buono e da ricusare, come nemiche, la mia e la tua carità, che volevano riportarli alla luce. Le mie e le tue parole, eco alle mie, il tuo sempre più sostenuto resistere, le parole d'altri, tutto quanto doveva essere luce e ordine fra la loro tenebra e il loro caos. Fece scaglia spessa che aumentò la tenebra e disordine aggiunto al caos, fino a portarli alle ultime azioni disordinatissime contro la legge divina e umana, contro l'amore soprannaturale e anche umano. È la sorte che avviene per tutti coloro che hanno lasciato le vie del Signore. Sono giunti alla simonia di Simon Mago e ambedue meritano le risposte di Pietro. Ma essi non sanno dire, con sincerità di pensiero, la risposta di Simon Mago a Pietro. Anzi, si dicono autor di miracoli. Un solo miracolo ha fatto Dio per loro. Quello di aver tratto la loro ben celata putredine fuor dal sepolcro imbiancato in cui s'era chiusa, per dare morte a te e all'opera. Averla tratta fuori, mettendo a nudo le nascoste e benefiche piaghe, perché fossero note e più nessuno, te meno d'ogni altro, cadesse in errore o rimanesse in errore su loro. Sono dei morti che non vogliono essere risorti. Sono morti che cercano, dalla loro morte, di sprigionare ancora maleficio. Per questo io veglio sulla soglia del loro sepolcro, per impedire che vengano oltre a nuocere a te. Comprendi, ora, perché da tanto io veglio sulla soglia di quell'oscura entrata d'un sepolcro, che non è ancora sigillato, perché io vita e misericordia lascio ancora che ne resti aperta la porta, perché vengano alla vita e chiedano la mia misericordia. Comprendi ora perché io veglio là, già nei pressi del Moria e in quella penombra di crepuscolo che tu temi sia notte che scende, mentre io ti ricordo che è penombra crepuscolare anche l'ora che precede la purissima alba che sorge. Ogni figurazione soprannaturale ha valore di parola. E il mio correrti incontro perché tu, a tradimento, non fossi attratta in quel sepolcro. E la mia candida veste, perché anche in quel crepuscolo tu mi vedessi bene, sempre, come un faro, il tuo faro durante la tempesta. E il mio vegliare sulle soglie del trabocchetto a te teso, trabocchetto che non era in Samaria e neppure fra i laici di Gerusalemme, buoni cristiani, ma nei pressi del Moria, la montagna del Tempio. Leggi, fra il clero che è già Tempio, ma non del grande Tempio, le supreme gerarchie della Chiesa. Anche lì, non tutti perfetti. Solo Dio è perfettissimo. Ma nessuno di essi è ancora pervenuto verso te alle azioni di cui sono colpevoli quelli che sono causa del mio e del tuo dolore attuale. e li avevo avvertiti che questa era l'ultima prova. Lo dissi che poi avrei provveduto, perché permettere altre imprudenze sarebbe stato imprudenza da parte di Dio verso la tua anima, ossia impossibile azione divina, perché Dio non è mai imprudente. Ecco, ora conosci tutto. Amici e nemici dei tempi antecedenti la grande passione. Entriamo nella vera, grande passione. Quella che viene dopo il sudore sanguigno del Getsemani. E viene perché, anche dopo aver avuto l'intuizione di quello che ci costerà l'essere fedeli alla volontà di Dio, all'amore, alla giustizia, si resta fedeli. Ecco la venuta di Giuda, che chiama amico la sua vittima. Per te non un Giuda, ma più Giuda, perché riuscisse perfetto il tradimento, astuta e completa l'azione, composta di mente organizzante, di mano che prepara, di veste che presenta, certa di non destare sospetto di tranello, perché quella veste dovrebbe sempre essere pura da infamie. Dovrebbe. Piango, Maria. Io piango. Perché tutto sopporto dei peccati degli uomini, ancora e sempre deboli di fronte al fortissimo serpente. Ma le colpe del sacerdozio mi straziano. Sono il fango gettato sul capo della mistica sposa mia, quindi ancora sul mio capo, perché io sono il capo di essa. E se il fango non dovrebbe essere sulla veste della sposa mia, meno ancora dovrebbe essere sulla corona dello sposo. Ma proprio le colpe del sacerdozio sono le manate di fango, i ceffoni, gli sputi che vengono dati al Pontefice Eterno, a colui che voca al suo servizio santo, tanti che poi volgono indietro il capo, alzano contro me il loro calcagno, tradiscono la loro missione e il loro Signore, Giuda dei secoli. Sì, le colpe del sacerdozio, causa di infinite colpe dei laici, e di infinite rovine d'anime, tarli che intaccano pericolosamente tante cose sante, e specie le tre più sante, Chiesa, la religione, carità, mi straziano il cuore. Perché il sacerdozio ha continui speciali aiuti, oltre alla grazia di Stato, per essere santo, ed esso molte volte non li apprezza e fa fruttare. E altre volte si serve per danneggiare della sua veste. Alcune, infine, calpesta doni e doveri sacerdotali, sino al delitto. È delitto ogni azione immorale verso la Chiesa, la religione, le anime. E le colpe della volontà cattiva, della mente ribelle, sono ancora più gravi delle improvvise, forse uniche, colpe della carne. Oh, consolami. Sei Maria, ed è missione delle Marie il consolarmi delle colpe dei prediletti e degli eletti al servizio di Dio, e che non m'amano, no, con tutte le loro forze, con il cuore, l'anima e la mente, come è dovere per tutti coloro che credono nel vero Dio, e specie di quelle ai quali più ho dato, facendoli miei ministri. Se stessi amano e il denaro, gli onori. Come Giuda, perpetuatori di Giuda. Ecco il Cristo preso, legato, abbandonato dagli amici, insultato, malmenato dai nemici, e viene trascinato davanti ai giudici. No, non ai giudici, ai carnefici. Perché giudice è colui che serenamente conduce un processo, ascolta l'accusato, interroga i testimoni delle due parti e infine dà giusta sentenza. Che, nel mio caso, doveva essere assolutoria, essendo io incolpevole delle colpe che mi addebitavano. Ma quei giudici avevano già precedentemente deciso la mia morte. Quindi non erano giudici, ma carnefici. Anche a te, così, piccolo Cristo, ti legarono alcuni, ti abbandonarono altri, ti insultarono altri ancora. Con falsa veste ti presentarono ai giudici. Là testimoniarono falsamente contro di te. Ti coprirono il volto perché tu non vedessi la luce e le loro serpentine facce. Ti schiaffeggiarono col dirti demonio, pazza, amorale, quando tu dicevi: «Ho sempre parlato con schiettezza. Interrogate quelli ai quali parlai e vedrete che io non sono bugiarda, pazza, amorale, Satana». Soprattutto cercarono di farti schiava, prigioniera nelle loro catene, nelle loro argomentazioni, insinuazioni, minacce o blandizie. Inutile ormai, perché giuoco che dura da tanto che tu non lo curi più. Ma ti ricordi, o Maria, della martire Agnese? Tu l'hai veduta. Le catene messe ai suoi polsi caddero ai suoi piedi lasciandola libera. E come a lei, a tante altre martiri giovinette, che non sfuggirono al martirio solo perché la più forte catena ad esso le avvinceva: l'amore per il loro Gesù. Anche le catene che essi avevano tentato di metterti per portarti là dove essi volevano sono cadute ai tuoi piedi e tu le hai fatte piedistallo per alzarti di più con la tua libera buona volontà verso carità e giustizia. Vano quindi il loro incatenarti a tradimento. Ma, ritorsione giusta di Dio, le catene preparate per te, ecco, ora sono catene a loro. E gli insulti e le accuse che t'hanno lanciato sono rimbalzate su loro dopo aver scolpito in te più viva l'effigie del tuo maestro martire. Ma su loro altre effigie hanno scoperto, rompendo l'intonaco imbiancato del loro sepolcro. No, non tu, demonio, folle, bugiarda, malata. Alcuni poterono crederlo prima, ora non più. A molti era ignota la vera effigie di te, piccolo Cristo. Ora, ecco, la grandine delle loro azioni ha rotto i veli del tuo nascondimento e molti che ieri ti ignoravano conoscono oggi la tua vera natura. Io apparii nella mia eterna effigie di Gesù risorto, dopo il patimento, e ogni dubbio cadde sulla mia divina natura, dopo che risorsi da morte. Ma per te ho voluto che la conoscenza fosse anticipata, per ristabilire la verità che essi avevano alterata. E perché si ristabilisse la verità sull'opera, e può essere creduta venuta da me, soltanto se si conosce te nella tua verità. I falsi giudici e veri carnefici mi trascinarono poi da Pilato perché egli, non loro, si macchiasse del mio sangue innocente. Inutile raggiro farisaico. Il mio sangue, benché materialmente fatto versare da un romano, ricadde sugli ebrei, tanto che Roma fu ed è sede di Pietro e cuore del mondo cristiano, e Gerusalemme, da 20 secoli, non è, no, neanche ora lo è, capitale del popolo uccisore del suo Dio. E Pilato, con altro vano tentativo, mi fece condurre da Erode perché mi condannasse. Erano nemici. Ma per palleggiarsi le responsabilità del delitto, divennero amici. Anche te, da tanto ti trascinano insieme all'opera da Pilato a Erode e da Erode a Pilato. E si fanno amici se prima erano nemici, salvo poi tornare nemici se Erode non soddisfa i Pilati. E Pilato scende ai compromessi fra la giustizia sua e l'ingiustizia di un popolo. Mi fa flagellare. Poi mi lascia incoronare di spine e in veste di scherno mostra alle folle. Anche te ti hanno lasciata flagellare. Anzi, ti hanno direttamente flagellata loro e di loro mano t'hanno coronata di spine e presentata in veste di scherno. Non è l'ora che io ti sveli il perché di questo inconcepibile agire. Saprai un giorno. I miei nemici alterarono la verità per indurre Pilato a condannarmi. I tuoi, e qui è una differenza nel parallelo, ti alterarono la verità sui tuoi Pilati ed Erodi, davanti ai quali le loro azioni ti hanno trascinata, per indurti ad avere disgusto e sprezzo per loro. Ma ora sai chi sono i tuoi veri Pilati e i tuoi veri Erodi. A me furono proposte domande e questioni per farmi mentire o bestemmiare la verità, sperando di aver minor dolore. E si chiesero prodigi, assicurando che dopo quelli avrei trovato favore. A te pure furono proposte domande e questioni per farti cadere in errore, mentire o cercare minor dolore. E di una mia condiscendenza ne fecero arma per provare che sei simulatrice per natura o per malattia. T'hanno mentito costantemente da mesi. Perché? Lascia che io non ti dica l'orrenda verità. Se però la cerchi, meditando su tutto, da te la trovi. Perché l'ho permesso? Perché solo a questo prezzo, e tanto doloroso, era possibile acquistare la prova sulla loro anima e la verità dei loro disegni. Ricorda che tu stessa dubitavi di me, e fossi io che ti dicevo quelle amare cose, tanto la tua fiducia in loro era forte. Maria, ti ricordi i miei primi decreti? Soltanto quando il mio portavoce sarà in salvo dal malanimo, dalla curiosità, da ogni pericolo, essendo il suo corpo nella tomba e la sua anima in Dio, sarà cognita la sua fatica. Era per risparmiarti tanto dolore. Io sapevo. Le male azioni degli uomini mi costrinsero a dare altri ordini, per evitare cose ancor più dolorose al tuo spirito. La cocciuta, mala volontà di quegli uomini, sempre di quelli, ha fatto diventare dolore quello che doveva esserti pace.